Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrati in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Parola del Signore. Grazie a Dio Cristo.
Ecco, un pensiero di benvenuto a voi e a quanti, di solito molti, domani e i giorni appresso saranno aiutati a meditare su questi quaresimali. Non dimentichiamo il progetto di questi cinque quaresimali. La domanda che mi sono posto e ho posto a voi è: chi è Dio? Gesù è venuto a mostrarci il vero volto di Dio e a mostrarci e a rivelarci chi è quel Dio che nessuno ha mai visto. E solo Gesù ci rivela il volto del Padre. Da qui la convinzione che ogni immagine di Dio che ci portiamo dentro, che non sia fondata sul Vangelo, è inevitabilmente imperfetta e forse probabilmente errata. I testi di quest'anno sono testi molto conosciuti, però ecco, Il motivo di fondo è sempre questo: chi è Dio? Quale volto Dio ci ha mostrato? È un Dio sorprendente. La parola di Dio, cari fratelli e sorelle, parte sempre da situazioni imperfette. Ed è consolante questo. Così che la Bibbia sembra un inno alla fragilità e alla debolezza. Il Dio che ci si fa incontro mette in moto le potenzialità di ciascuna creatura perché possa dare in ogni situazione, per quanto ferita e fallimentare, il meglio di sé. E comprendiamo allora le parole ripetitive, oggi sono 10 anni dell'ingresso del Papa, del pontificato di Papa Francesco, quando Papa Francesco parla del cristianesimo come ospedale da campo. Ospedale da campo. Dicevo, in ogni situazione, per quanto ferita e fallimentare, ognuno possa dare il meglio di sé. Il Dio della rivelazione può tenere figli persino dalle pietre. E a ben vedere è proprio questo che desidera. Il nostro Dio non desidera altro che avere figli dinanzi a sé, per poter manifestare quello che Lui è, cioè Padre, amore, misericordia. Egli vuole che dal nostro essere feriti e duri come pietre o freddi, giungiamo a sentirci semplicemente amati. Tu sei accettato. Tu sei accettato da ciò che è più grande di te. Tutto ciò permette che le nostre storie, per quanto storte, siano già storie salvate, perché hanno alle spalle un amore preveniente. Nel cristianesimo la questione fondamentale non è il tentativo di preservarsi dal male per raggiungere Dio, ma è fare esperienza dell'amore di Dio che ci accompagna nella nostra storia. Storia personale, spesso segnata dal male. Allora dobbiamo fare il passaggio dalla religione alla fede. La religione è intenta a voler raggiungere Dio con una via o una vita irreprensibile. La fede invece è accorgersi di un Dio che opera e si rivela nella nostra storia ferita. C'è un bel testo di San Girolamo. Dice così: o Dio, io ti ho offerto la traduzione della Bibbia e non ti basta? Ti ho dato la mia vita missionaria, non ti basta ancora? Ti ho offerto la mia vita di prete e non ti basta? Sta pregando, preghiera di lamentazione. Aggiunge San Girolamo: ti ho dato la mia preghiera e non ti basta neppure. Oh Dio, ma cos'altro vuoi da me? E Dio rispose: dammi il tuo peccato perché io lo possa perdonare. Per quanto la tenebra sia fitta, non potrà mai spegnere una fiamma, anche piccola. Il bene è la parola di Dio che ci rivela il suo amore, un amore così grande da aver vissuto la passione ed essere salito sulla croce a favore nostro, per noi. E dal momento in cui ci sentiamo amati, tutti i nemici interiori si sgretolano, scompaiono. Sulla croce L'amore di Dio vince anche se perde. Cosa è successo nella vita di Gesù? È venuto a seminare la parola, ha conosciuto terreni duri, ha conosciuto spine, rovi, soffocamenti, ma non per questo si è fermato. Lo grande padre Wayome dice: lasciamoci salvare dal Signore, fratelli, lasciamoci amare, abbiamo peccato, siamo mediocri, non importa, egli è venuto per questo. E allora vi provoco con un aneddoto. Non è difficile credere in Dio, più o meno, ma difficile è credere un Dio di amore. Ci sono muri da abbattere dentro di noi, muri di sfiducia e di disillusione. Quel piatto realismo che vede l'oggi e le cose senza profondità. La fede è una resa all'amore e a un sogno. O ritirare le armi dopo tante lotte difensive, uno scoprirsi inermi davanti all'amore e lasciarsi vincere dall'amore. Ecco allora questo testo così conosciuto della peccatrice a casa del Simone Fariseo. Ma il contesto di quest'anno è: lasciamoci davvero amare. Il nome di Dio è stato trafugato. Abbiamo fatto l'onnipotente, della misericordia però, il lontano, invece è vicino, abbiamo fatto il castigatore, invece è il misericordioso. Bisognerebbe fare un giudizio di salvezza per il Signore Dio. Questa sera Gesù alla scuola di una donna. Una premessa. Il Vangelo dice: ecco una donna, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li cospargeva di olio profumato. Una provocatrice. Capelli sciolti, l'amante. Profumo, una donna di strada doveva profumare i suoi clienti per il servizio a pagamento. Prima della festa di Pasqua Gesù, parallelo, si alzò da tavola, Vangelo di Giovanni, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Forse sembrerà azzardato l'accostamento di questi due testi dei Vangeli, uno di Luca, un altro di Giovanni, mettere insieme il gesto di Gesù nell'ultima cena con il gesto di una prostituta può sembrare persino scandaloso, ma fra i due racconti ci sono diversi tratti in comune. Ve li cito. Le due scene sono ambientate in una sala da pranzo. La donna lava i piedi a Gesù. Gesù, nell'altro testo, lava i piedi ai suoi discepoli. Ancora, il gesto non avviene, come era usanza, prima di mettersi a tavola, ma durante il pasto. L'accoglienza della lavanda dei piedi polverosi veniva prima di mettersi a tavola, invece durante il pasto. Il gesto disturba. La donna scandalizza Simone il fariseo. Gesù, nell'ultima cena, scandalizza Pietro. Disturba Pietro. Tu, il Signore della vita, lavi i piedi a me. Il gesto di Gesù è un atto di amore compiuto in profonda umiltà. Li amò, dice il Vangelo di Giovanni, eisto telos, fino alla fine. Più di questo non poteva, nella pienezza. È la pienezza dell'amore, un amore traboccante che raggiungerà il suo vertice nel legno della croce. Ancora, il gesto della donna è un eccezionale atto di coraggio compiuto per amore. Molto amato, dice Gesù. Poi verificheremo, amato molto perché molto le è stato perdonato. Quasi a dire che la condizione per amare molto è riconoscere che ho peccato, ma che il Signore si è caricato il mio peccato. Troviamo poi le lacrime. Siamo una chiesa custodita dai frati, le lacrime di San Francesco. Ho visto un testo, un giorno un contadino gli disse: cos'è successo? Fratello, perché piangi? A San Francesco. Rispose Francesco: l'amore non è amato. Com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore? Allora capite anche la preghiera per ottenere il dono delle lacrime. Le lacrime sciolgono il cuore di pietra e vincono l'aridità che ci rende rigidi, tristi, sterili. E Sant'Efren il Siro così recita: un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello. Allora entriamo dentro questo piccolo testo, ma ricco di bellezza. Siamo in casa di un fariseo, probabilmente per un pasto festivo. Infatti le persone sono sdraiate a terra, non ci sono sedie, ma tappeti e cuscini. È un ambiente soltanto maschile. Le donne stanno in cucina per non rendere il luogo impuro. Tradizione ebraica. All'improvviso una donna si introduce in questo consesso di uomini. Già il fatto in sé è insolito, disturbante, irregolare. Per di più questa donna è una persona immonda, molto chiacchierata, conosciuta per la sua immondizia, e osa proclamare, profanare una casa dove sembra non essere entrato nulla di impuro. È una peccatrice, come la chiama dentro di sé Simone, e non solo entra, ma si porta appresso all'armamentario del mestiere, un vaso di alabastro colmo di olio profumato che serviva, dicevo poc'anzi, per ungere i suoi clienti. Lo sentiamo nella lettura di Ezechiele al 23 e dei Proverbi al capitolo 7 pure. Cogliamo allora tutta la portata scandalosa di questo brano. Probabilmente questa donna aveva già conosciuto Gesù, o perlomeno aveva sentito parlare di questo uomo straordinario, buono, di cui si dice essere il Messia. Se abbiamo tempo, alla fine vorrei leggere un testo meraviglioso di una grande narratrice che ha scritto e scrive commenti insieme a Hermes Ronchi, un commento struggente, La peccatrice di Maria Marcolini, per Voce di Donna. Ma vedremo alla fine. Non perde l'occasione questa donna, si precipita in quella casa senza curarsi di sconvolgere tutte le leggi e protocolli possibili. I rabbini prescrivevano che bisognava stare lontani almeno 2 metri da una prostituta. Non ha nulla da perdere lei, quindi lei osa. Anche noi talvolta ci convinciamo che il nostro peccato, il nostro male, la nostra sporcizia interiore ci impediscono in qualche modo di accostarci a Dio. Ricordiamo Pietro quando dice a Gesù: Signore, allontanati da me, sono un peccatore. Luca 5. Questa donna incurante di tutte le prescrizioni ci insegna invece che l'importante è essere guariti, rigenerati, diventare nuovi, riappropriandosi della perduta dignità. Essa entra, si raggomitola ai piedi di Gesù, piange, gli bagna di lacrime i piedi, gliela asciuga con i capelli sciolti. A questo punto Simone pensa che se Gesù fosse davvero un profeta non permetterebbe un tale comportamento, tanto più da parte di una donna come questa. Un uomo di Dio, pensa, deve rifuggire i peccatori. Ma oltre all'unguento, strumento del mestiere, dicevo, un altro elemento caratterizza questa donna quale prostituta: i capelli sciolti, che in ambito semitico erano segno di forte carica erotica. Capiamo anche nell'Oriente i capelli nascosti. Solo nel Talamo lo sposo poteva sciogliere e vedere una donna con i capelli sciolti. Tuttora. Questa donna sta amando l'amore di Dio, Gesù. Come può? Col suo essere, col suo peccato, è una prostituta e lo ama con l'unguento, i capelli, la bocca, le mani, le lacrime. Non si può chiedere all'uomo di amare Dio in maniera diversa da quello che uno è. Recita Simone Weil: amare Dio attraverso i peccati propri è il pentimento. Ripeto, amare Dio attraverso i propri peccati è il pentimento. Solo quando cominceremo a capire che possiamo amare Dio partendo da ciò che siamo, non da ciò che saremo, dal nostro abisso interiore, inizieremo a sperimentare la salvezza. Dio non vuole che lo amiamo da migliore, ma se cominciamo ad amarlo così come siamo, probabilmente giungeremo ad essere anche migliori. Se pensiamo invece di poterlo amare solo quando saremo riusciti a migliorarci, alla fine non l'ameremo mai. Quante volte parliamo, anche queste serate, della regione dello sforzo e non dell'amore. Per Simone il fariseo tutto questo è davvero troppo. Dentro di sé chiama Gesù costui, nemmeno per nome lo chiama, costui, non il maestro. È l'atteggiamento di chi si sente a posto e si arroga il diritto di giudicare gli altri non chiamandoli neanche per nome. Lo ritroveremo nel fratello maggiore del figlio prodigo, forse in una delle prossime catechesi quaresimali. Al Padre misericordioso rinfaccia: questo tuo figlio, non lo chiama padre, questo tuo figlio. A volte succede anche moglie e marito, tuo figlio, si libera, lui è pulito, o viceversa, tuo figlio. Non dice nostro figlio, non dice, non lo chiama per noi. Capita, altro che. Questo tuo figlio, dirà il figlio maggiore, e non dice questo mio fratello, prendendone le distanze con disprezzo. Simone, l'onesto, il puro, l'osservante, disprezza il Signore. Costui lo chiama. Simone, dall'alto della sua posizione, considerandosi irreprensibile, a posto, si permette di giudicare chiunque. La donna è una peccatrice, Gesù non è un profeta. La risposta di Gesù, di fronte a questo atteggiamento di Simone, è splendida e direi anche, per alcuni versi, commovente. Immaginiamo la scena. Lo chiama per nome, proprio lui che si è rifiutato di fare lo stesso con Gesù. Simone lo chiama, dice tu, Simone lo chiama. Poi si avvicina, magari abbracciandolo, forse, e gli dice: Simone, ho da dirti qualcosa. Si respira tutta la pazienza, la bontà, la misericordia di Gesù, che sempre tenta di recuperare, di accompagnare, di far comprendere, come ci ha provato con Giuda. E Gesù continua: vedi questa donna? È la stessa parola che usa per indicare sua madre, donna. Come già accennato altrove, lo sguardo di Gesù ha sempre una portata contemplativa. capace di andare oltre, di oltrepassare. Simone vede nella peccatrice una poco di buono, una perduta. Noi useremo la parola più brutta. Marcolini dice il nome vero. Gesù invece sta contemplando la donna nella sua bellezza e dignità. Di fronte a Dio l'uomo non è mai il suo peccato, ma possiede sempre una dignità infinita. Dio può vedere soltanto, può volere soltanto figli, non peccatori. Dio non giudica, non cataloga a seconda del peccato commesso. Siamo noi che separiamo in categorie le persone. Il santo, il peccatore, il sano, il disgraziato, il delinquente, il giusto, la prostituta. Di fronte a Dio ci sono solo figli e figli amati. Quanto? Infinitamente, fino a dare la vita per loro. Allora la chiave di lettura del brano in esame è questa: la donna e il fariseo sono entrambi profondamente peccatori, imbevuti di male, in egual misura. L'unica differenza è che la prima, la donna, lo riconosce e non può fare altrimenti, dato che il suo peccato è pubblico. Mentre il secondo, Simone il fariseo, non lo sa o non lo riconosce perché il suo peccato è nascosto sotto cumuli di cenere di perbenismo. Sono entrambi feriti dal peccato e tutti e due sono perdonati gratuitamente, da sempre, poiché, dice l'Apocalisse, Cristo è agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. Sono già dei salvati, senza aver fatto nulla per esserlo, per meritarlo, fin dalla fondazione del mondo, dice l'Apocalisse. Ma una lo riconosce e dimostra l'amore per quello che ha ricevuto con tutta se stessa. L'altro non riconosce di essere stato raggiunto dall'amore e si permette solo di giudicare, che pensa che lui sarà in grado di salvarsi da solo. È un passo davvero importante questo, perché questi due personaggi rappresentano l'umanità. Ci siamo dentro tutti, malati e sbagliati, feriti e fragili, peccatori e traditori, ma tutti già perdonati gratuitamente. La celebrazione penitenziale pasquale o tutte le altre celebrazioni non sono luoghi del giudizio, sono feste di perdono, celebrazione della misericordia. La donna riconosce di essere stata amata e raggiungere il suo peccato al di là di tutto, immeritatamente, ringrazia come può. La donna che ha amato molti uomini, le sue sono lacrime di riconoscenza. Notate, non sono le lacrime sue che attirano il perdono di Dio, ma è perché Dio l'ha perdonata gratuitamente che può sciogliersi in un pianto di riconoscenza. Non sono le lacrime dei bambini che fanno i capricci per ottenere il regalo a tutti i costi. Lacrime di riconoscenza. È altro. Piange perché Dio l'ha perdonata. E ha sentito dire che quel Dio è amico dei peccatori. E si scioglie. È ciò che la spiritualità orientale chiama il dono delle lacrime. Non le lacrime del pentimento previo al perdono, ma quelle che vengono, dicono la teologia orientale, quelle che vengono dopo essersi sentiti amati e perdonati. Allora dovremmo piangere non prima di andarci a confessare, ma dopo, per dire che bello, mi sciolgo gratuitamente. Nel momento in cui fai l'esperienza di un amore incredibile, gratuito, immeritato, cadi in ginocchio e piangi. Quello che dovremmo fare allora è anche metterci davanti alla croce di Cristo, perché è lì che Egli ci ha riconciliati tutti, ci ha perdonati, ci ha salvati, ci ha guariti quando eravamo ancora nemici, lontani. Nel racconto della passione, sempre in Luca, c'è un passo tra i più commoventi del Vangelo. Stanno portando via Gesù, Pietro l'ha appena rinnegato tre volte, pure facendo ostentazione e sicurezza prima, di fronte ad una serva da cortile. E Luca racconta: in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente Pietro. La tradizione partiristica vede in quello sguardo di Gesù il battesimo di Pietro. Gesù ama Pietro con uno sguardo di amore infinito, tanto da poterlo battezzare. Pietro comincia a piangere. Non è più lui che vuole salvare Dio, ma è Dio che ha salvato lui. Si è sentito amato. È un pianto amaro perché riconosce il proprio male, ma insieme riconosce anche la misericordia, perché essa si rivela proprio nel peccato. Invece Simone non ha capito niente di tutto questo. Simone, come Pietro, pensava di poter essere vicino al Signore con le sue pratiche religiose. Anch'egli è un osservante, anch'egli invece è stato perdonato, salvato, recuperato dal suo peccato, ma non se n'è accorto, perché la sua mente è obnubilata dai meriti, dal sentirsi a posto. Simone ha ricevuto Gesù in casa sua, e per la cultura semitica è un atto sacro, ma l'ha ricevuto, non ospitato. Era un segno di normale cortesia ricevere l'ospite offrendogli dell'acqua per lavarsi i piedi, in una realtà di terra e polvere. E lo era da sempre. Simone nemmeno questo ha fatto. Ha invitato Gesù a pranzo, ma non ha nessuna intenzione di servirlo. La donna ha compiuto gesti eclatanti di ospitalità e di accoglienza, atti concreti di amore, ma l'occhio tenebrato del fariseo li ha letti come qualcosa di perverso. Al versetto 47 Gesù dice nel capitolo: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Si potrebbe interpretare che la donna, perché ha amato molto, abbia ricevuto il perdono e che quindi il perdono sia conseguenziale all'amore mostrato. No, stiamo attenti alla seconda parte del medesimo versetto. Colui al quale si perdona poco, ama poco. Solo chi sperimenta su di sé l'amore e il perdono amerà e perdonerà di conseguenza, come questa donna. La logica evangelica che il brano mette in luce è comunque chiara. Se non ci sentiamo amati, non siamo salvati. È l'amore gratuito con cui siamo stati amati che ci salva, permettendoci di amare a nostra volta. La logica evangelica deve condurci a comprendere che la nostra infedeltà, il nostro peccato, le nostre brutture interiori non sono un impedimento ad amare il Signore, ma sono ciò che ci permette di amarlo di più, perché in questo male perdonato, sanato, sperimentiamo quel di più infinito che è l'amore di Dio. Se Dio mi ama solo finché sono bravo, come Simone, e in caso contrario mi respinge, dov'è questo amore folle di Dio, il di più dell'amore? Questo non è il Dio rivelatoci da Gesù Cristo. In Dio vi è solo un amore che prende il nome di misericordia, di follia. Amore che ama ciò che non è amabile, perdono che perdona l'imperdonabile. Se Dio mi amasse solo in quanto amabile, non sarebbe amore, ma soprattutto non sarebbe Dio. La donna, proprio nel suo peccato imperdonabile, ha tutte le carte in regola per essere perdonata, per sperimentare questo di più dell'amore. Allora, in conclusione, è nell'amore perdonato, nell'essere perdonato, nell'essere raggiunto, avvolto dalla misericordia, che sperimentiamo e quindi conosco chi è il vero Dio. E questo perché egli è perdono e misericordia. Chiudo poi un testo che vi accennavo prima. La vita è un dono di amore, non è un debito da estinguere. La vita è un dono d'amore, non è un debito da estinguere. Non è difficile credere in Dio, diceva Nietzsche, è difficile credere all'amore. La fede è una resa all'amore e al sogno di Dio per noi. Ma 5 minuti ve li rubo, non riesco a leggere tutto, un testo mi ha sempre colpito già da anni, un commento di una donna che ha avuto storia complessa, poi convertita, collabora spesso anche con Hermes Ronchi, intitolata La Peccatrice. Alcuni testi li salto che non faccio in tempo, scusatemi. Vi invito poi ad andare nel sito, troverete Marina Marcolini per Voci di Donna, troverete questo testo bellissimo, raccontato da donna su una storia di donne, è comprensibilissimo. Da quanti anni non ho più un nome? Mi chiamavo Maria, forse, una delle tante Marie di questa terra aspra, ma nessuno da tempo mi chiama più con un nome. Io sono la peccatrice. Lei scrive la puttana. Tradotto all'ebraico così. Lo scrive così. Ho perso il nome. Come si perde la strada? Dopo non sai più come si torna indietro. Col nome ho perso anche me stessa. Chi sono? Dove sono? Le mie giornate sono notti per dormire e per dimenticare tutti quei corpi. Le mie notti sono tutte uguali. Qualcuno mi cerca per comprarmi, mi tocca, mi prende, soddisfatto che io sia sua, ma è per pochi minuti. Un altro poi, un altro ancora, e quando va bene, per i miei guadagni, avanti fino a mattina. Ognuno crede che io sia sua, ma io non sono di nessuno, neppure di me stessa. Mentre mi toccano io sono altrove, in quale luogo non lo so. Con chi mi piace, anche solo un po', mi diverto, ma solo un po', per il resto io sono altrove. Io sono una peccatrice. Come uno è un paralitico, un altro lebroso, il nostro male è diventato la nostra identità. Il nome proprio, la peccatrice. Poco alla volta, non so come, questo nuovo nome ha raschiato via il mio, che ora non si regge più. Non dico soltanto che io sono la peccatrice, per tutti quei giusti che mi guardano storcendo la bocca. Dico che sono diventata la peccatrice, anche per me stessa, e questo è molto peggio. Questa sorte non capita a nessuno degli uomini che vengono da me di notte, entrano di soppianto, chiudono la porta, spesso chiedono il buio per non mostrare la faccia e di vedere la mia, a nessuno importa. Fanno quello che vogliono e poi escono, ancora di soppiatto, guardandosi intorno per non essere visti, sistemandosi un po' i capelli, i vestiti, e rientrano subito a testa alta, nel loro nome e nel loro luogo. E se qualcuno li vede, se qualcuno lo viene a sapere, poco importa. Loro, nel loro nome, nel loro luogo, ci stanno saldi, nessuno li schioda, sono uomini. Attenzione, sta traducendo il Vangelo fra un po'. Come sei arrivata qui, in questo non luogo, in questo non nome? Per quale strada? Qual è stato l'inizio? Perché un inizio c'è sempre, deve esserci. A quale capo dovrei arrivare? Se solo riuscissi a dipanare questo filo così ingarbugliato da non assomigliare più ad una matassa. Vado avanti, più cerco di sbrogliarlo questo filo, più il filo si annoda. E non ne cavo niente, se non che io sono la peccatrice. Ma io so, mi sembra, ne ho un confuso ricordo, so che un inizio c'è stato. Sì, perché io prima, una volta, tanto lontano nel tempo, anche se ho solo 25 anni, io ho amato. Mi sforzo di ricordare, ma qualcosa dentro me non vuole, poi fa male, punge. Io ho amato. È stato prima che mi rubassero il nome, quando anzi, ora ricordo, di nome ne avevo due, il mio e il suo. Come fa male ricordare, ma quel nome, quei nomi, quella parola rotonda che avevo in bocca, era la pienezza, i suoi occhi. Mi disfacevano le sue mani, annegavano i suoi occhi, ero laghi, Avevo un nome, anzi due, e avevo un luogo, ero intera. Quanto male dopo, dolore di abbandono. E la legge, le regole, i precetti, e dov'ero io? Dov'ero finita? Mi avevano divisa, fatta a pezzi, non ero più nel mio nome, nel mio luogo. Ero un caso della loro legge, una categoria delle loro classificazioni. Ero la peccatrice. Dio, che male ricordarlo. Che dolore grattar via come la rogna questo cinismo che mi porta addosso. Vado avanti, salto. Questa notte un uomo mi ha detto che c'è un rabbi. Andiamo al Vangelo. Un uomo questa notte mi ha detto, uno dei clienti, che c'è un uomo, un rabbi, uno strano, uno che non si sa da dove sia uscito, anche se tutti sanno che è di Nazareth. Uno che ha guarito un lebbroso, forse anche un paralitico, non si sa bene. Girano tante voci, non si schifa di niente. Tocca i malati, li accarezza, ha persino un seguito di donne. I giusti si scandalizzano, ma pare che quelle donne siano forti e fiere, belle di una bellezza luminosa, strane anche loro. Non so. Ne sento tante di chiacchiere di uomini, tutte le notti, in qualche modo devono pur riempire il vuoto mortale che resta sospeso sopra il letto quando si alza. Però questa è diversa, non so. E se andasse a vederlo? E nella casa di Simone oggi, mi ha detto, il fariseo ricchissimo. E a banchetto, la porta sarà aperta, come si usa. Forse ce la faccio a entrare, anche se è giorno. Io dovrei stare sottoterra, come le bestie notturne, perché con la luce nessuno mi sopporta in giro. Ci vado. Devo andarci. Ecco, la porta è là. Basta che attraversi la strada. Ho un dolore allo stomaco. Dove andate il mio cinismo? Ho paura. Come una bambina. Mi ha chiamata? Ha detto il mio nome? No, non è possibile. Nessuno conosce il mio nome, neanch'io. Eppure l'ho sentito in quella casa. Ho paura. E poi come vado là? A mani vuote. Non ho niente. Oh, questo dolore. Dio, come fa male. Ma non posso fermarmi. Mi chiama. Ne sono sicura. Gli porto del profumo, un olio prezioso, il migliore che ho. Torno a casa, lo prendo. Lui lo merita. Sono tornata qui. Sto davanti a questa casa. Cosa sto facendo? Ma da chi sto andando? Lui mi chiama. Passo la strada. Entro. Lo devo fare. Non posso più tornare indietro. Ecco, l'ho fatto. Occhi chiusi, ma adesso li apro. Lo voglio vedere. Eccolo. No, non sono i suoi questi occhi davanti a me, così pieni del solito disprezzo. Lui sta più là. Eccolo, a destra. Lo guardo. Mi guarda. Mi guarda negli occhi. E io cosa faccio? Il profumo. Lo cospargo di profumo, ma emana già profumo. Sulla testa, no. Come posso? Forse la veste, no, i piedi, amore, amore mio. Cosa dico? No, non l'ho detto. Oh sì, ma chi parla in me? Non ce la faccio più, sta per venirmi un pianto. Io piango, sì, io piango, piango e ti amo. Lasciami i tuoi piedi, lascia che io ti lavi come una schiava, che li accarezzi come una madre, che li riempia di tutti i baci che ho tenuto chiusi nel cuore per l'amore che non ho mai avuto, i baci veri, quelli che non sono, che non ho mai dato, o forse sì una volta, ma tanto lontano che non ricordo. E il pianto è una piena, mi travolge, è un'ondata, mi lava, no, è lui che mi lava, io lavo i suoi piedi con le mie lacrime, ma è lui che mi lava. Sono tua, qui, ai tuoi piedi, sciolta nel mio pianto, riversa nei miei capelli, sono tua. Non mi appartengo più. Sono il profumo sulla tua pelle. Maria. Lo hai detto? L'ho sentito. Eppure non parlavi. Maria. Eccomi. Così commenta, l'ho tagliato un po', lo potete trovare nel sito, ma Marina Marcolini. Un testo meraviglioso, sta dentro il libro di catechesi, eh? Quindi, per dire questa donna, questa grandezza, questa narrazione. Speriamo anche noi di avere le lacrime perché siamo amati gratuitamente.